uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Siamo a metà settimana, buongiorno Angelo Acerbi, bentornato a The Soup of the Day.
Ma buongiorno a te Chiara Nicoletti, nome e cognome, come va?
Bene, stavo pensando, ti ricordi quando abbiamo iniziato la settimana scorsa a un certo punto con Angela un The Soup in... sulla, diciamo, sulla scia ormonale? Parlavamo di Can Yaman, si chiama l'attore turco che sta spopolando in Italia. Ebbene, tu hai da fare, diciamo, una missione.
Ne avessimo già fatti abbastanza, ma
vabbè, ma è un continuo, no? Non si finisce mai di coming out e coming of age.
Coming outare, esatto. No, la cosa è che io avevo visto le foto sue, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Da quando poi si parlava sempre di questo spot che ha fatto con la Girini, io finalmente ieri sera ho visto questo spot. Ma nello spot fatto da Ferzan Özpetek, lui è bellino, ma non è che sia proprio da strapparsi i capelli, buttarsi per terra, dare capate sul pavimento, è uno normale. Quindi non riuscivo a capire tutta questa...
Che di solito buttarsi per terra e dare le capate sul pavimento è quello che tu fai normalmente quando vedi un figo.
Ciclicamente, difatti se sto sul tappeto così mi faccio meno male, però di solito quella è la reazione. No, l'ho trovato un po'... overrated,
cioè non è il Jason Momoa o il Joe Manganiello.
Grazie, tante care cose, ma no, ma neanche per l'idea. E poi oltretutto, come ho scritto a qualche amico su Facebook l'altro giorno cercando di smorzare l'entusiasmo, andate a vedere le foto di lui quando prima che facesse tanta palestra e prendesse tanti aminoacidi, vedete che era uno
prima e dopo la cura.
Cioè foto di magari 4-5 anni fa dove era uno con una bella faccia, ma uno super 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 normale. Adesso che abbiamo fatto un po' di body shaming,
no, però ora sono curiosa. Qual è il sex symbol per eccellenza allora per Angelo Acerbi?
Uno non basta secondo me. Poi ci sono quelli maschili e quelli femminili. Quello maschile, ma perché poi non dipende neanche tanto dalla prestanza quanto dall'insieme del personaggio.
Io ho detto Jason Momoa per dire, cioè, un figo così, però magari tu ne hai un altro,
ecco, tipo ci potrebbe essere l'area Momoa, Hemsworth, quelli lì, ecco. E poi però ci sta anche Colin Farrell, ad esempio, che Colin Farrell è sempre stato tutto tranne che gonfio e palestrato, però super, super
un carrozziere fascinante. Nei modi ma non nel fisico.
Sì, ecco, sì, esatto, così, un asfaltatore nei modi ma non nel fisico.
Guarda, per riprendermi subito, per rischiare di non perdere ascoltatori, intanto anche di un'altra cosa stavamo parlando, che tu non ti eri aggiunto al coro quando io e Angela ne avevamo parlato. Pare che mi hai raccontato ci sia un sondaggio tra i giornalisti di cinema, quelli internazionali che frequentano i festival, su Cannaluio sì, Cannaluio no.
Sì, infatti lo stavo leggendo proprio ieri sera e c'è questo, non è un sondaggio vero, non è un sondaggio classico ufficializzato, però sui vari siti, sulle varie pagine Facebook si parla, ci sono proprio due correnti belle, belle definite, quelle che dicono che bellezza il Festival di Cannes a luglio, così c'è il mare d'estate, quelli che dicono per lo stesso motivo, ma per carità, col cavolo che io vado a Cannes a luglio a fare le code sotto il sole a un'ora e mezza di coda a 40 gradi per poi svenire e entrare in una sala che ha, bisogna vedere come ci fanno entrare, in quante persone ci possono entrare, sarà un freddo polare perché poi entri dentro, devi mettere la maglia e il golf. Sono un po' di, secondo me è un po' lo sfinimento mentale, no? Di questa cosa che si fa, poi lo spostiamo e poi lo risposti e poi lo risposti e poi vediamo, che a un certo punto ti fa un po' anche, secondo me, perdere il fascino e la voglia. l'innamoramento.
Sì,
ecco.
Io sono tra quelle a cui che già hanno perso il fascino e la voglia e l'innamoramento. Molto egoisticamente, lo dico proprio in diretta pubblica, io sto aspettando proprio in forse in una maniera negazionista in questo senso, negare la realtà, sto aspettando che tutto torni come prima. Come dire, sì. Non ho più voglia di pensare alle vie di mezzo. Cioè, preferisco aspettare, andare in stand by un altro po' e poi dopo però non dovermi adattare a cose che sono innaturali, nel senso che c'è un calendario dei festival per una ragione, per varie ragioni, economico, di mercato, di gestione dei giornalisti, delle anteprime, e quindi mi fa tutto strano, e in più sono tra quelle che con la pressione bassa sotto al sole Cannes lo vivrebbe in una maniera
come ti capisco
tremenda.
Andiamo tutti giù lunghi di sempre, sali, zuccheri, sdraiati con le gambe in alto in coda.
Sì, scene veramente di panico. Così poi voglio ricordare, per chi non lo sapesse, una chicca. Angelo, anni fa, però succedeva a Venezia, a proposito di aria condizionata, per un'aria condizionata troppo forte nella Sala Perla ci siamo giocato per 2 giorni. Quindi non lo so quanto ci può essere conveniente prenderci il colpo d'aria condizionata.
No, comunque vedremo. No, ma mi faceva molto ridere questa drasticità dei commenti, no? quelli che dicevano ma neanche morto, uno ha scritto punto, cioè proprio delle cose molto molto decise, e poi tutte chiacchiere su una cosa che non si sa, perché non sappiamo neanche ancora se questa cosa poi si farà, perché il signor Thierry Fermot, poverino, anche lui nel suo delirio di onnipotenza ogni tanto, ma anche nella tragedia in cui si trova insieme a tutti gli altri direttori di festival, non sa esattamente che cosa fare fino a qualche momento prima, cioè stanno valutando, è solo che la valutazione prima o poi deve arrivare a una decisione, quello sarà il problema più complesso, secondo me.
Una cosa sola è sicura, che torniamo fra un secondino.
Fred.
Nella pausa musicale, durante questo pezzo, abbiamo cercato di rinsavire, già ci eravamo un po' ripresi, vero Angelo, con la questione Cannes, dopo aver iniziato ormonalmente di nuovo sui i nostri prototipi di carrozziere cinematografico, e quindi in piena serietà ricominciamo con la nostra routine, e la routine del Suppo the Day vuole che oggi ricordiamo in questo caso la festeggiata, chi compie gli anni è Rosamund Pike,
che a me piace tanto, a te invece ti mette...
No, a me piace tantissimo, però ho paura proprio, nel senso, allora...
È vero, ma povera, ma non è vero che faccia
allora,
anche
no.
Fatto dei ruoli molto teneri, molto...
Assolutamente, allora lei è... lei faceva la sorella maggiore in Orgoglio e Pregiudizio di Joe Wright con Keira Knightley, ed era dolcissima, faceva proprio la prima figlia, la maggiore, quella proprio più ingenua e timida di tutte. Eppure, tornando indietro col pensiero a quel periodo quando l'abbiamo tutti scoperta, aveva quel guizzo negli occhi che poi lei ha usato sempre, specialmente nei suoi ruoli, quelli mastodontici e magnifici come Gone Girl. Cioè,
sì,
lì proprio si è aperto un mondo, si è aperto un mondo.
Ma
di quel
guizzo. Se tu la guardi bene, lei ha tutta la fascia, la parte sguardo e zigomo, che è molto fredda, molto, molto dura, no? Quindi dipende da lei come ammorbidirla, se la vuole ammorbidire. Però, ad esempio, in Gone Girl, lei è stata magnifica, e anche quando ha fatto la Bond Girl, sempre per parlare di girl, da girl a girl, lei ha fatto la Bond Girl con Pierce Brosnan. Nel film di Lita Maori, lei, che è stato il suo primo film praticamente in cui tutti l'hanno poi scoperta.
Che era La morte può attendere, no? Die Another Day.
La morte può attendere, sì. Finita amore, del 2002. E lei era bellissima. Poi io non so se tu hai visto... hai visto l'ultimo film suo, che non è proprio l'ultimo film che ha fatto, ma l'ultimo film che si è visto, che si chiamava Private War, dove lei faceva la fotografa di guerra... giornalista di guerra inviata in Sri Lanka, che lei ha la benda su un occhio perché ha avuto una ferita, quindi ha questa benda da pirazzo. Lei è veramente affascinante ed è questo suo essere un po' questo avere il viso un po' duro aiuta molto in nei ruoli così drammatici, secondo me, oltre a essere gran bella, per dire, ecco, non so. Io trovo che lei sia veramente molto bella adesso, a parte tutto.
C'è chi non l'ha scoperta con Orgoglio e Pregiudizio, se ricordi, ma ci fu un momento in cui lei il mondo se ne ricordò, ed era quando uscì nel 2010 la versione di Barney. Che anche lì c'era lei in un'altra veste totalmente rispetto a quella di Gone Girl, che poi la
se lei era l'oggetto del una degli oggetti dei desideri di Barney nell'arco del film, dove lei faceva la giornalista televisiva, mi pare, una roba del genere, dove di cui lui si innamorava,
era
un po' giamato, si innamorava perdutissimamente. E c'è quella scena di lui che le fa la serenata cantando al ristorante, che mi ricordo che era magnifica. A parte che è un film molto bello, è un libro che, se non l'avete letto, di Mordecai Ricker, che si chiama la versione di Barney, appunto, leggetelo, perché è uno dei libri più intelligenti e divertenti che esistano, secondo me.
Tornando alla cara Rosamund, fra poco, e cioè il 19 febbraio, manca pochissimo, la vedremo in un film che al solo trailer mi ha inquietato. È stato presentato a Toronto Film Festival, quindi forse qualcuno l'ha visto nella versione online, sarà su Netflix. Il film si chiama I Care a Lot e mai titolo fu più sbagliato.
Beh, no, sì, sbagliato, però intelligente.
Oh,
perché
certo,
io ci tengo, io me ne occupo molto, ci tengo molto, ci faccio molta attenzione. Lei fa questo ruolo di una finta benefattrice per anziani, di cui tipo badante, diciamo, mettiamola così, che si fa nominare curatrice dei beni di questi anziani per poi derubarli, e ha una complice barra fidanzata con cui mette in piedi questi scenari criminosi, e continua a farlo fino a che però
sì,
prende
di mira, diciamo, una
la vecchietta sbagliata,
la vecchietta sbagliata, esatto, interpretata da Dionne West, che a sua volta è legata a tutta una serie di personaggi invischiati con la criminalità, a capo dei quali c'è un Peter Dinklage che già dal trailer sembra abbastanza cattivello, sicuramente in linea con la cattiveria di lei, per cui è uno scontro da titani tra antieroi.
Sì, e poi lei deve fare un salto di qualità nei suoi intenti criminosi se vuole sopravvivere. No, però visto così, cioè almeno letto così, raccontato così, come l'abbiamo fatto noi che non l'abbiamo ancora visto, sembra molto, molto intrigante, molto interessante. Deve avere un bel cioè per reggere questa storia deve avere un bel, come si dice, tiro narrativo, cioè deve tenerti in tensione sempre, speriamo che sia così.
Sono meno, diciamo, l'unica cosa che mi convince meno di tutto è il regista, che con tutto il rispetto lui ha fatto La scomparsa di Alice Creed e La quinta onda, quel wannabe Hunger Games con Chloe Grace Moretz, che non è che mi aveva fatto, appunto, per tornare al tuo commento di
no,
un intervento
però
a strappare i capelli,
però la scomparsa dare giù il capocciato sul pavimento, La scomparsa di Alice Creed però aveva non era un film perfetto, diciamo, però in quanto a tensione narrativa di thriller c'era,
quindi magari quello ce l'ha, ecco, speriamo.
Secondo me se quello ce l'ha, se gliel'hanno scritto bene, non so se questo qua è diretto da lui o anche scritto da lui, potrebbe, non so,
adesso vediamo, non sono preparata.
No, è anche scritto da lui, è anche scritto da lui.
Inglese che dirige un inglese in un mondo americano.
Ma pensa quanto tè avranno bevuto sul set questi due, tutti pomeriggio, cioè tutti lì aperti alla tua tazzina del tè. No, ma guarda
che fai, non ti fermi per bere il tè alle 5?
Ma sembra una battuta, ma loro è proprio una tradizione,
con
anche
latte,
quasi una
che a me mi fa veramente schifo il tè con latte, eccolo detto.
No, io lo bevo il tè con latte.
Bravo. Ecco.
Grazie, sono più british, capisci?
E allora, visto che siamo in orario da tè, comunque uno spacco nella mattina, così bevetevi, fatevi questo tè con un po' un goccio di latte, e anche un po' in stile Downton Abbey, e da fra poco. Fred. Ed eccola qui, reduce dai suoi grandissimi successi, torna con noi Angela Prudenzi.
Ho dismesso il grembiule da cucina e anche il cappello da cuoco per essere con voi, mi sento meglio.
Ecco, non ti sei unita
dopo questa prova.
Sì, ma infatti, poi divulgheremo a un certo punto, perché io ce l'ho, una foto del post lezione di cucina in cui sei splendida, con tanto di cappello da cuoco.
Più che altro sono divertita. Perché queste esperienze sono divertenti, bisogna dirlo, dai. Poi si incontrano persone che vivono all'altro capo del mondo, e insomma è un bel modo di incontrarci, anche perché lo sappiamo che il cinema ci unisce e la cucina ancora di più, quindi quale cosa migliore.
Allora, ricordiamo che la tua lezione di cucina avveniva durante il mercato di coproduzione del Trieste Film Festival, che si chiama When It's Meets West. Ma a proposito di Trieste Film Festival, oggi un'altra giornata bella piena.
Pienissima, perché molti sono gli appuntamenti come al solito, e ricordo che tra gli appuntamenti ogni giorno c'è il caffè con un ospite, e quest'anno, oggi, mercoledì 27, gli ospiti che incontreranno virtualmente gli amici del festival sono Eleonora Sacco e Luigi Nacci. Invece, per quello che riguarda i film, alle 14 possiamo vedere per il premio Corso Salani 2021 un'opera prima, Il libro di Giona di Zlatolin Doncej. Chissà se ce l'ho fatta a dirla proprio bene, che è un ragazzo che è stato assistente dei fratelli De Serio, quindi insomma occhi puntati su questo giovane. Poi alle 16 Vera de Verdad di Beniamino Catena, e qui credo, Chiara, che tu possa dire qualcosa.
Eh sì, questo era un film abbastanza interessante, un esperimento che abbiamo visto anche al Torino Film Festival, una coproduzione con il Latino America, e la storia è particolare perché parla di questa bimba Vera, che di 11 anni, che scompare senza lasciare traccia per ritornare 2 anni dopo, però adulta senza grandi ricordi, ma con una grandissima connessione verso i suoi genitori, e in estrema connessione con un uomo cileno che ha vissuto un momento di quasi morte proprio nel momento in cui lei era sparita. Quindi un racconto, diciamo, di science fiction, anche sull'essere genitori, sull'essere al mondo, sulla crescita. È un percorso particolare. Io, se ricordate, ma ve lo ricordo, ho intervistato non solo Beniamino Catena, ma anche i protagonisti, tra cui Marta Agastini, quindi recuperate Anita Caprioli, anche recuperate le interviste su Fred, il canale italiano.
Ecco, invece, per quello che mi riguarda, posso continuare sempre consigliando i film del premio Corso Salani 2021 alle ore 18. Divinazioni di Leandro Picarella, insomma, uno strano documentario di narrazione, come si dice, incentrato sulla figura di uno strano personaggio, a metà tra il truffatore, il mago e quello che pensa veramente di avere chissà quali doti, un film ambientato nel sud dell'Italia, dove personaggi di questo tipo, insomma, sono ancora oggi, come dire, ben saldi dentro il piccolo schermo, perché è da quello che parlano. alle 20 Samp di Flavia Mastrella e Antonio Rez, famosissimi, hanno vinto entrambi un Leone d'Oro per il teatro un paio d'anni fa, una storia a metà tra episodi di tarantinismo e morte, insomma un territorio strano come sempre molto strani sono i film di Mastrella e Rezza. Alle 22 in prima italiana un film di cui si è parlato tantissimo, ne abbiamo parlato anche noi, cioè Ultimina di Jacopo Quadri, il ritratto di una donna che adesso ha più di 80 anni, nata in Toscana, vissuta sempre nello stesso posto, una contadina vecchio stampo fantastica. Anche a questo proposito, se volete ascoltare meglio le parole di Jacopo Quadri, potete farlo perché noi l'abbiamo intervistato e ci ha raccontato molto di Ultimina. E per ultima, questa maratona di film per il premio Corso Salani 2021 finisce alle 23 con I Tuffatori di Daniele Babbo. E si parla di ragazzi di Mostar che fanno, cioè si divertono, beati loro, a tuffarsi da uno stesso ponte, alto ovviamente, e è una cosa che si tramanda di generazioni in generazioni, insomma una specie di prova del fuoco. Che sia un coming of age, Chiara, ma
lo vedrò, lo sapremo, anche perché dovremo anche avere la fortuna di intervistare il regista, quindi a breve lo ascolterete.
Esattamente, e comunque molte altre sono le iniziative del Trieste Film Festival, lo sappiamo, ci sono dirette Facebook ogni giorno, e quindi insomma chi volesse sintonizzarsi anche non essendo un addetto ai lavori può farlo, e poi può sempre vedere i film, come Chiara?
Su My Movies ovviamente.
Potevamo anche non dirlo,
che è quasi ovvio, ma noi lo ribadiamo perché sì, quest'anno, come abbiamo detto, è a Trieste solo virtualmente perché c'è My Movies che supporta. A proposito, in chiusura, parlando sempre del Trieste Film Festival, com'è andata la round table?
Ah, la round table è andata molto bene. Dunque, si è parlato di donne, chiaramente, si è parlato di che cosa sta cambiando, cosa non sta cambiando a livello di quote femminili in vari settori, e insomma dobbiamo dire che ancora tanto c'è da fare, perché in realtà le quote di donne che riescono ad accedere ai ruoli apicali, e ovviamente poi al cinema quando si parla di ruolo apicale si pensa sempre alla regia, no? Perché anche se dietro ci sono le produttrici, però insomma siamo sempre là, qualcosa si sta muovendo, stiamo ancora in una nicchia, però la cosa bella è che da uno studio che è stato fatto dal Centro per l'Audiovisivo Europeo un anno fa, quest'anno è saltato, quindi non abbiamo i dati migliori, insomma quelli di quest'anno, è venuta fuori una cosa sorprendente, che nel mondo gli autori che accedono ai premi una volta che sono inseriti nei vari concorsi, in maggioranza sono donne, nonostante i film siano in misura molto molto maggiore realizzati da uomini. Allora, questo vorrà dire qualcosa, cioè che la creatività femminile, quando messa alla prova, non ha niente da invidiare, perché è una qualità, e le qualità le abbiamo tutti, uomini e donne. Però metteteci alla prova,
Metteteci alla prova, concordo. Fred Film Radio. Oggi è il 27 gennaio e, per chi non lo ricordasse, è la giornata della memoria. È una giornata, quindi, il ricordo della Shoah e delle milioni di vittime di uno di quelli che sappiamo essere stato uno dei più grandi genocidi della storia. Come possiamo parlarne?
Beh, io direi che più che parlarne, ricordiamoci che possiamo vedere stasera un film che è dedicato proprio alla Shoah, o comunque parte da un racconto legato alla Shoah, e il film in questione è Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma di Giulio Base, che è disponibile in esclusiva su RaiPlay, ma che andrà in onda anche il 6 febbraio su Rai 1, in seconda serata, uno strano orario per un film
che è un coming of age, teen quasi.
Esatto, che affronta il tema dalla parte dei ragazzi, insomma, forse ecco, questa era una delle occasioni in cui far vedere il film a un pubblico di giovanissimi non avrebbe fatto male, però non entriamo nel merito e vedetelo perché, insomma, proprio perché è lo sguardo che è interessante.
E ne abbiamo parlato ad ottobre con Giulio Base, il regista e il nostro caro amico e caro amico di Fred, perché il film era uno dei film di preapertura della Festa del Cinema di Roma. Noi siamo stati così fortunati da sentirlo in anteprima, e adesso vi facciamo ascoltare appunto un estratto di quella chiacchierata che trovate interamente sul canale italiano di Fred.
Nuovo film, questa volta ti avvicini con grande delicatezza a un argomento non facile, che è quello della Shoah. E quindi anche delle rappresaglie che hanno vissuto gli ebrei a Roma. Il titolo allude ovviamente al ghetto e quindi alla parte ebrea di Roma, e lo fa in un modo molto particolare, perché invece di raccontarci un evento del passato, tu lo racconti con gli occhi di oggi e con gli occhi di alcuni ragazzi, tra l'altro di adolescenti, quindi questo è un altro elemento di sorpresa che si aggiunge già al fatto appunto che tu ti sia avvicinato a questo argomento. Non che il passato ovviamente non ci sia, perché si parla di rastrellamenti, si parla di quanto hanno subito gli ebrei, però è all'oggi che tu guardi, e credo che lo scarto principale sia proprio questo.
Beh, sì, esattamente, hai descritto, infatti, vedi, lo prevedevo in maniera perfetta, è una volontà di rendere quei luttuosi avvenimenti vivi e vividi, e soprattutto come dire, segnare nel destino di quegli adolescenti che racconto, ma spero soprattutto degli adolescenti o dei giovani o dei più giovani, dei ragazzi che vedranno il film, che quelle cose sono state, perché adesso ora siamo in periodo Covid e la parola negazionista è legata all'aspetto che il Covid non esiste o che altro. Fino a pochi mesi fa la parola negazionista erano coloro i quali negavano l'esistenza della Shoah, quindi negavano l'esistenza di uno dei crimini più mostruosi che l'umanità tout court abbia fatto, o che quantomeno qualche uomo abbia fatto su altri uomini. Ecco perché dovendo fare un film e non avendo, parlo sinceramente, i mezzi e nemmeno forse l'altezza poetica di arrivare alla Schindler's List o La vita è bella, abbiamo, diciamo, scartato l'ipotesi di raccontarla appunto soltanto e tutta negli anni 40 o appunto negli anni tragici delle leggi razziali, e di vederla con gli occhi dei ragazzi di oggi. Come hai giustamente sottolineato, ci sono dei ritorni al passato, ma sostanzialmente è lo sguardo di questi liceali che, come se scoprissero per la prima volta quello che è accaduto e che speriamo non riaccada mai più.
Ragazzi che, poi volevo appunto lasciare la parola Chiara, ragazzi che appartengono a religioni diverse, no? Vero Chiara, anche tu hai notato questo?
Sì, questo avevo notato, mi aveva particolarmente colpito perché c'era il tema del dialogo interreligioso in una maniera molto intelligente e giovane, tra virgolette, da teen movie, se possiamo chiamarlo così, un po' un coming of age.
Sì, assolutamente, è un film... È un film dove, diciamo, meno d'autore, se vogliamo, degli ultimi due che avevo appena fatto e di cui parlammo, no? Bar Giuseppe e Il banchiere anarchico. Il banchiere anarchico era proprio quasi duro e puro, Bar Giuseppe comunque, piaccia o non piaccia, era un film d'autore molto rigoroso. Qui hai detto bene, teen movie, nel senso che ho guardato e ho cercato di guardare anche a un pubblico più ampio, che appunto potesse fruire del film in maniera meno arzigogolata o comunque più semplice, perché è un film che parla a loro, è un film che mi auguro vada nelle scuole, è un film che mi auguro i ragazzi possano andare a vedere appunto nei loro weekend, nei loro sabati sera, cioè non è soltanto un film de sé o assolutamente appunto autoriale, come ho detto prima. Quindi sì, c'è un coming of age, sono diciamo le due scuole, quella di ceppo cristiano e quella della comunità ebraica all'ultimo anno del liceo, quindi c'è una specie di ritorno, no? al prima degli esami, non c'è quella componente di commedia, assolutamente no, ma insomma quel mondo di cercare di costruire per la prima volta insieme qualcosa, e quel qualcosa che questi ragazzi cercano di costruire insieme è uno spettacolo per, e quindi occupano anche uno spazio, c'è cioè qualcosa anche di diciamo di più graffiante del mondo giovanile, senza che i genitori lo sappiano, occupare uno spazio per mettere in scena qualcosa che li aiuti a rintracciare una bambina dispersa appunto al seguito dei luttuosi fatti del ghetto del 16 ottobre del 1943, quando il ghetto fu rastrellato dai nazisti. Questa bambina dispersa, loro si mettono in testa in maniera anche cocciuta e testarda di trovarla e sapere che fine abbia fatto. Questo fa sì che tra di loro si mischino, fortunatamente appunto abbattiamo dei muri anche di quel tipo interreligioso, come hai detto, tra cristiani e ebrei non dovrebbero quasi nemmeno nascere problemi di questo tipo, purtroppo ci sono, perché sono moltissime più le cose che ci accomunano che quelle che ci dividono. E questo film parla anche di questo, diciamo per far venire anche un pochino voglia, un paio di inquadrature, forse quelle che mi piacciono di più sono così Roma, dove si vedono insieme nello stesso frame la Basilica di San Pietro e la sinagoga appunto del ghetto, e siamo cugini se non proprio fratelli.
Fred Film Radio. Tididim, tididim, tididim.
È arrivato, ma tu stai già facendo capire di che si tratta.
Sì, perché
oggi
questa volta ho barato. Io di solito, come si può capire dalla mia sorpresa, di solito quando arriva il momento dei consigli per la TV non te lo chiedo mai prima, andiamo e io aspetto di essere sorpresa. Questa volta te l'ho chiesto prima e si vede, non potevo resistere.
Anche perché secondo me avevi sentito la puzza di questo film, Mission Impossible, Rogue Nation, vabbè, tutti i Mission Impossible per noi sono, come dire, intoccabili, oltre che impossibili.
Più il tuo amico Tom, ormai siete così, pappa e ciccia.
Il mio amico Tom, appunto, dopo che ormai un giorno sì, un giorno no, ce l'ho sotto casa, questo non so neanche più quale numero è, ma non importa. In onda stasera alle 21:20 su Italia 1. Uno dei tanti Mission Impossible è quello del 2015. No, scherzo, adesso scherzo, ma non troppo, perché in realtà poi cosa succede all'interno del film? Ma ha tutta questa importanza? Io non credo, perché quello che ci fa divertire è come dire, il racconto che procede in maniera assolutamente lineare, perché tu sai che Tom Cruise si troverà a dover far fronte a a risolvere un problema e alla fine lo risolve, e quello che conta è che cosa c'è in mezzo, che cosa gli succede, cioè, succede di tutto, perché lui
fa anche cose di un'atleticità, no, esatto, che
scala le montagne con le mani e i piedi nudi, non so, si butta nella bocca di un vulcano, insomma qualsiasi cosa faccia ne esce sempre vivo. E noi siamo là e fremiamo con lui, ma ci divertiamo anche molto. Noi ci saremmo voluti divertire anche con il prossimo Mission Impossible.
Che si hanno rimandato, ecco, le cose già fatte, figurati le cose che stanno finendo di fare. Cioè, questo lo vedremo veramente, boh, in un'altra vita. non lo so.
Eh sì, è per questo che forse è bene rivederci il Mission Impossible di stasera, perché così insomma cresce l'attesa e, vabbè. Ma sarà anche quello un titolo ottobrino, novembrino, oppure andrà invece nel 2022? Grande punto interrogativo.
Ah no, se non ha detto a te il caro Tom che sei sua amica.
No, non si è sbottonato, non ha voluto aprire bocca. Vabbè,
e intanto quindi
praticamente al montaggio.
Godiamoci Tom Cruise stasera nei suoi salti nel vuoto in attesa del momento di rivederlo al cinema.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Abbiamo abbandonato definitivamente il caro Angelo Acerbi che aveva iniziato con me, cara Angela, e siamo giunti alla fine di questa puntata nella giornata della memoria, puntata di Supod Day, che mi sono contenta e credo senza dubbio di poterla definire come bella piena e ricca.
È ricchissima. Avete parlato di molte cose, abbiamo parlato di molte cose, suggerito film da vedere, ricordato attrici strepitose come Rosamund Pike. Beh, insomma, più ricca di così.
Quindi ci manca solo una cosa da fare e commentare una notizia che ci ha lasciato un po' ancora perplessi, di tutt'altro genere rispetto alle cose di cui abbiamo parlato oggi, ma ci piace appunto fare una bella zuppa e chiudere così con apparentemente la news per cui una versione italiana di This Is Us sarebbe in procinto di iniziare con protagonista Lino Guanciale.
Ecco, non sarebbe, la notizia è certa, circolava già da un po' di tempo, se ne è cominciato a parlare verso novembre, ma insomma adesso le cose si stanno muovendo, si stanno muovendo perché si sta procedendo con il cast, anche se è super segreto. Al momento appunto sembra confermato solo Lino Guanciale, sappiamo che la parte della protagonista, cioè della madre che attraversa tutte le vicende, tutti gli anni della storia della famiglia, Pierce in America, chissà come si chiamerà da noi, e invece doveva essere stato chiesto a Serena Rossi di interpretarla, ma Serena Rossi ha detto no, perché il contratto prevedeva 4 anni belli pieni, e lei ha detto io non mi blocco 4 anni, giustamente, perché in questo momento, secondo me, all'apice della sua carriera, entrare nel tunnel di una serie, sappiamo che può far male, insomma, fa male anche ai grandissimi attori, se non riesce a liberarsi, oppure se uno non è forte come Nicole Kidman, che passa da una serie all'altra, tra l'altro da produttrice, quindi è tutto un altro discorso.
E poi lì parleremo di miniserie, cose che Serena Rossi fa.
Esattamente, quindi io la capisco. Quindi aspettiamo di capire chi sarà, chi non sarà. Quello che sembra certo è che produrre la serie sarà Cattleya, e che in un primo tempo doveva essere un progetto Rai, ma che ora è invece tornata a Netflix. Cosa vorrà dire questo? Forse che la nuova direttrice dei progetti Rai, Eleonora Andreatta, si è portata dietro il progetto dalla Rai? Potrà forse essere questo. Comunque non è tanto importante il perché c'è stato questo smottamento Rai Netflix, quanto vogliamo sapere chi saranno gli attori, perché io This Is Us la adoro, è una delle serie che ho più amato negli ultimi anni.
Quindi l'accogli con possibilismo?
Come lo senti? L'accordo. Come senti con che slancio l'accordo?
Sì, infatti, ti vedo carica, e con questa carica ci diamo appuntamento a domani, sempre ad Supod Day.
Ma non mancherò.
Lo sai a che ora? Dai, ormai hai imparato, alle 10.
Non lo so, dai, alle 10 o giù di lì.
Alle 10 o giù di lì sul canale italiano ed Entertainment di Fred, sulle migliori piattaforme di podcast, in replica, oppure se volete anche gli intervalli musicali, godervi quindi un'ora di chiacchiere e musica, siamo su Mixcloud. A domani, ciao.
Ciao, ciao.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herren Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience.
in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.